non hanno provocato nessun danno dal punto di vista strettamente processuale, perché la presenza di immagini ci ha permesso di verificare qual era la realtà, però ci ha anche permesso di verificare che la realtà non è stata quella che ci hanno riferito. E purtroppo, se anche devo indicarli espressamente, c'è stato un episodio riferito dal dottor Gaggiano che era quello relativo all'incendio da parte delle tute bianche delle auto in via Canevari, che era assolutamente fuori da ogni realtà, essendoci anche le immagini e nonché le testimonianze. Io devo dire, purtroppo è sparare nel mucchio, nel senso che si colpisce sicuramente qualcuno parlando di false testimonianze in questo processo. Io, rileggendo tutte le dichiarazioni fatte, capitano Bruno che ci racconta le Molotov in via Ivrea, indubbiamente non è assolutamente andata così la vicenda. Anche il dottor Mondelli che ci racconta una serie di lanci dalla massicciata in epoca in cui la massicciata era assolutamente sgombra, ma non solo, e lo stesso povero tenente Saccardi viene a raccontarci che la carica è stata giustificata anche dal fatto che i plexiglass avanzavano nei confronti dei manifestanti. Si riferisce alla fase ben determinata nel corso dell'esame, si comprende, cioè la fase in cui gli scudi stavano belli fermi, fronteggiamento, dà una giustificazione della carica dicendo che gli scudi avanzavano. Quindi nei confronti di questi ufficiali e funzionari io chiedo la trasmissione degli atti per falsa testimonianza e per quelli comunque che il tribunale riterrà non abbiano detto il vero. Lo faccio senza nessuna soddisfazione, perché io credo molto, sarò sicuramente retorico e non sarò neanche apprezzato da parte degli imputati, credo molto nella funzione dei pubblici funzionari e in un ruolo che è assolutamente vitale per il nostro sistema, soprattutto per il sistema giudiziario. D'altronde bisogna anche poter contare su di loro quando si fa un processo, e a questo modo non si può assolutamente fare processi, perché questo processo si riesce a fare attraverso la consulenza del dottor Basci, ma se ci fossimo affidati alle sole testimonianze non so quale realtà adesso staremo valutando. Scusate.
Avvocato Mazzali, difese Cugnaschi e Caffagnini. Ma devo dire che l'altro giorno, quando ho sentito le richieste della pubblica accusa, mi è venuto in mente un flash della mia gioventù. Mi è venuto in mente quelle scene che avrete visto sicuramente anche voi, quando a un certo punto noi eravamo bambini, sicuramente tutti siamo stati bambini, a un certo punto arrivava la supplente in classe. La supplente si girava alla lavagna per spiegare qualcosa, partivano cancellini, la gente iniziava a urlare, la gente saliva sul banco, a un certo punto si girava la supplente, prendeva il primo che capitava e questo veniva espulso e veniva cacciato fuori dalla scuola. Io dicevo, ma è ingiusto questo. Probabilmente la pubblica accusa, viceversa, quando vedeva questo comportamento per cui veniva preso nel mucchio il primo che capitava, diceva, giusto, hanno punito uno qualsiasi. E perché questo, la richiesta... parlo essenzialmente per Cugnaschi di 16 anni, è questo, il capro espiatorio. E quindi, tanto per capirci, secondo l'ipotesi della Procura, la Cugnaschi, poi andremo a parlare di Caffagnini, ma la Cugnaschi purtroppo, per lei, più che per me, è l'emblema di questo processo, dovrebbe pagare per tutti. È il bambino che nel momento in cui la supplente si gira vede che magari è lì che ha alzato la mano e paga per tutto. Ma dovrebbe pagare, a proposito, io non ho sentito tutto quello che ha detto l'avvocato Tambuscio, ma dovrebbe pagare per tutti. Cioè l'ordine pubblico praticamente è stato messo in crisi a Genova e chi deve pagare la Cunial, quindi dovrebbe pagare, tanto per capirci, anche per chi, e tanto per fare nome e cognome, il governo D'Alema ha avuto la bella pensata a proposito di ordine pubblico di fare il G8 a Genova, che come posto, come dire, peggiore c'era forse solo l'Aspromonte in Italia. Dovrebbe pagare anche per chi ha avuto l'altra geniale idea dal punto di vista dell'ordine pubblico, e poi ci torniamo, di creare le zone rosse, dove potevano andare solo i residenti, le zone gialle, dove non ho capito bene chi poteva andare, non so se c'erano anche le zone rosso-blu, dove potevano andare solo i tifosi del Genova, le zone blu cerchiate, quelle della Sondrio, comunque, come dire, già c'era una situazione di ordine pubblico, per quello che mi può interessare ampiamente, secondo me compromessa nel momento in cui, come dire, è stato creato questa situazione. Paga per chi nei giorni prima il G8, non dimentichiamolo mai, ha creato allarmismi. Mi ricordo il sangue infetto che doveva essere lanciato da non so dove, le bombe. Paga per chi ha avuto la bella idea di Balzaneto. Paga, a proposito di ordine pubblico, paga anche per chi con un provvedimento, adesso ex post ma anche ex ante, di rara lungimiranza, ha impedito agli avvocati di conferire con gli arrestati. Quindi, tanto per, come dire, dire qualcosa che è, seppur in buona fede, ha oggettivamente consentito che avvenisse quello che è avvenuto a Bolzaneto. E su questo, come dire, non leggerà tante cose, c'è un bel comunicato che sono andato a prendermi su questa cosa qua, che ha riflessi, ha avuto riflessi sull'ordine pubblico. Dice questo comunicato: quanto accaduto è un ulteriore segnale di sottovalutazione della cultura delle regole, che a Genova già si è manifestata non nei giorni del G8 con il generale differimento dei colloqui fra difensori ed arrestati. Sapete chi l'ha stilato questo comunicato, che è un comunicato molto lungo? Voi direte, saranno stati, non so, il Centro Sociale Leoncavallo, l'Orso, Rifondazione Comunista, no. Firma Magistratura Democratica. Magistratura Democratica, 24/2 del 2002, esce con un comunicato che dice quello che vi sto dicendo io, che vi dice che questo provvedimento è un provvedimento che violava le regole. Continuiamo. Paga la signora Cugnaschi anche per chi ha avuto la bella idea, io qui sorvolerò perché ne ha parlato l'avvocato Tambuscio, per la prima volta negli ultimi 30 anni di caricare un corteo autorizzato. Paga per chi ha sparato e ucciso Carlo Giuliani, paga per chi ai sensi dell'articolo 41 TUPS ha ordinato la prescrizione alla Diaz, e paga anche, come dire, per la Procura della Repubblica di Genova che non è andata alla Diaz come forse avrebbe dovuto fare. Io ero alla Diaz, come legale non ho visto arrivare nessuno della Procura, ma forse mi sbaglio. Paga, certo, paga per le macchine bruciate che ci sono state, paga per le vetrine rotte sicuramente. Paga però anche per i cittadini di Genova che, mentre era aperto il D per D, sono andati a prendersi il salame, le bottiglie di vino, perché questo è anche avvenuto. Paga per la caccia all'uomo, per la caccia alle donne, per la caccia agli animali, perché quello che è avvenuto a Genova è praticamente questo. Quindi la Cugnaschi praticamente dovrebbe assumersi l'onere di pagare per tutta questa serie di errori, che non sono sicuramente suoi, che in una qualche maniera nell'ordine pubblico sicuramente hanno influito, sia ex ante sia ex post. Ma entriamo un attimo, come dire, dopo questo approccio, tanto per scaldare un attimo i muscoli, nell'oggetto del processo. Mi sono fatto un'idea, come dire, ho probabilmente il record negativo, cioè di aver probabilmente discusso più processi di devastazione e saccheggio probabilmente in Italia. Non è un vanto, se lo sapesse i miei genitori che mi hanno, come dire, fatto studiare per avere il figlio che è il record di discussione di devastazione e saccheggio, probabilmente, come dire, non sarebbero contenti. Però, al di là di questo, ho avuto purtroppo una piacevole impressione. Mai lasciare agli operatori del diritto troppe libertà in tema, come dire, di discussioni giuridiche, perché purtroppo è quello che sta avvenendo con la devastazione e saccheggio. Siccome voi sapete, perché ve ne ha parlato avvocato Menzione, perché comunque sicuramente vi sarete andati a vedere qualcosa sul reato, Il problema del 419 è che è un reato, come dire, a forma e condotta non definita, e questo è il problema fondamentale, nel senso che dice chiunque fuori dai casi di quell'articolo 285 commette fatti di devastazione. Siccome, come dire, non si capisce bene cosa siano i fatti di devastazione, a questo punto ognuno dice la sua, no? Cioè, a un certo punto, siccome quando non c'è, io adesso sono arrivato quasi quasi, visto anche gli ultimi pacchetti di sicurezza, auspicare che ci sia una normativa che dica chi ruba una mela è condannato a 10 giorni, chi ruba 2 mele 15 giorni, cioè che sia, come dire, ben stabilito il criterio giuridico. Va bene, allora, siccome, come dire, non si capisce bene cosa siano questi fatti di devastazione, ci si sbizzarrisce, e io ho letto, come dire, con molta attenzione, perché, come dire, è il mio lavoro, ma perché ero anche interessato a vedere cosa hanno nella loro requisitoria elaborato i pubblici ministeri. Hanno elaborato una teoria che io chiamo del non necessita. Andremo a vedere. È la teoria del non necessita, e l'hanno esplicitata in 7 esemplificazioni testuali. Hanno iniziato a dire: l'atto di devastazione e saccheggio non necessita del dolo specifico. E qui va bene, siamo tutti d'accordo, ci sono giurisprudenza pacifica, ma è un dato assolutamente di fatto. Però poi, come dire, hanno preso l'abbrivio, no? Non necessita del dolo specifico, va bene. Poi hanno detto: non necessita che il soggetto abbia posto in essere lui stesso una pluralità di comportamenti. Ha detto: ah, bene, quindi questo non necessita. Poi hanno detto: non necessita che quel comportamento sia posto in essere da una pluralità di persone. Ha detto: ah, benissimo. Poi dicono ancora: non necessita che il suo specifico comportamento vada a toccare per forza l'interesse tutelato dalla norma. Ancora, non necessita quindi che siano stati loro a mettere in pericolo l'ordine pubblico. L'escalation, adesso vedremo poi come finisce. Non necessita che il singolo ponga in essere una pluralità di danneggiamenti nei confronti di beni pubblici o privati. Potrebbe anche bastare la commissione di un unico fatto da parte di un unico soggetto in determinate situazioni. Poi hanno richiamato, come dire, buona dose di coraggio, la sentenza del Tribunale del Riesame di Milano, il processo 11 marzo, tanto per, non si parla di proprio processo, una delle più clamorose debacle giudiziarie da parte di una procura, perché a fronte di 45 arresti in flagranza di reato, dove tutti noi sappiamo che di solito le condanne sugli arresti in flagranza di reato sono del 94%, hanno ottenuto 15 condanne su 45, quindi, come dire, una sentenza che dice addirittura che non necessita neanche la prova che uno compie un atto di danneggiamento per condannarlo per devastazione, ma lasciamo perdere. Per cui a un certo punto, con non necessita, non necessita, non necessita, non necessita, io mi sono posto il problema, e fortunatamente è finita questa requisitoria del pubblico ministero, per cui ho detto: non è che magari non necessita neanche la presenza a Genova, per cui uno può essere a Sydney e commettere un reato di devastazione e saccheggio a Genova, perché mi ero spaventato, perché se non necessita più niente, ho detto: stai a vedere che questo fortunatamente, come dire, non è così, non è che hanno sostenuto, adesso non so in replica, che non necessita essere a Genova, però, come dire, poi andremo a vedere, l'hanno elaborato una teoria dove non necessita comunque essere, non so, poi ci torneremo, di fianco al D per D, quando lo stanno avvenendo i furti, e lo dicono poi, ma andiamo avanti. Cerchiamo di capire brevemente, perché poi ne ha parlato l'avvocato Menzoni, io sono stato 2 sere con mia moglie che mi guardava chiedendo il divorzio, ascoltare quello che ha detto l'avvocato Menzoni al computer per cercare di capire, quindi lui ha parlato e io, come dire, condivido tutto quello che ha detto, ma cerchiamo di capire, di portare, non tanto perché sono un esperto, un apporto, partendo però da una premessa che ha fatto l'avvocato Menzoni, sulla quale però non possiamo sorvolare. È lecito o non è lecito porsi una domanda così, potrà sembrare anche banale, ma perché se uno va a cercarsi le sentenze sul 419 non le trova, ne trova pochissime? Perché? Come mai questo? Perché forse, come dire, in Italia fino al 2001 le manifestazioni avvenivano coi ceri, i manifestanti portavano i fiori, i poliziotti davano i cioccolatini, quindi erano le manifestazioni dove si stringevano le mani. No, chiaramente, tutti noi abbiamo visto il 68, qualcuno di noi ha visto il 77, e lì, come dire, sparavano in piazza, purtroppo, ricordiamocelo, perché non debba più ripetersi, sparavano in piazza e distruggevano Ma ben peggio, io non so a Genova, a Milano sicuramente sì, a Roma sicuramente sì. L'avete mai trovato una sentenza di devastazione e saccheggio in quegli anni? No, e perché forse? Ecco, certo, se io vi dicessi, come dire, che secondo me il reato c'è solo quando ci sono atti degli unni, probabilmente esagererei, non è che, come dire, vi voglio dire questo, ma se voi andate, e l'avete sicuramente fatto, ad analizzare il contesto storico in cui è stato, come dire, ideato, tra virgolette, questo reato, vedrete che sicuramente aveva, per quello che ho capito io, per quello che mi sono interessato, si pensava al brigantaggio probabilmente, o si pensava a tutto voler concedere agli eserciti che scendevano armati e mettevano a fare fuoco alla città, non si pensava sicuramente alle manifestazioni. E questo, come dire, è un significato, deve pure averlo, perché la ratio dell'istituzione di una norma deve essere, questo mi fermo qua perché voi sapete benissimo cosa deve essere appresa anche da voi nel momento in cui irrogherete la sentenza. E allora, brevemente, vediamo di cercare di capire, perché come dicevamo prima, e non spenderò più di 10 minuti su questo aspetto, come dire, che io chiamo giuridico, ma per quello che può valere, cerchiamo di individuare, non come fa il pubblico ministero, non necessita, non necessita, non necessita, non necessita, cerchiamo di individuare qual è soprattutto l'elemento differenziale, perché questo è, come dire, l'oggetto del contendere fra il danneggiamento e la devastazione e fra il furto e il saccheggio. Non può essere, come in alcune parti della requisitoria ci ha detto il pubblico ministero, la gravità modale. Non può essere la gravità modale della condotta distruttiva. Non è che se uno distrugge tutto il bene o i beni tutelati, quindi la gravità modale è devastazione, se no è danneggiamento. Giacché, come voi sapete benissimo, la totale distruzione di beni altrui rientra appieno anche nel 635, quindi sicuramente questo non può essere l'elemento che è stato individuato. E per esempio rispetto, la stessa cosa vale rispetto al furto e al saccheggio. Come non può essere neanche, nonostante quello che, come dire, dica qualche Cassazione, siccome probabilmente non erano ben allenati sul tema, anche lì dicono delle robe un po' così, non può essere l'elemento quantitativo. Perché vi dico che non può essere l'elemento quantitativo? Non si può dire che è configurabile il reato di devastazione ogni qualvolta vi siano più fatti di danneggiamento. Perché? Perché al di là, come dire, a voler prescindere, ma neanche tanto, dalla locuzione plurale che parla fatti di devastazione, che è contenuto nella norma, esiste anche il reato di danneggiamento plurimo, che è previsto all'81-635. Quindi se esiste, come dire, la possibilità che più danneggiamenti siano puniti da una norma che l'81-635, sicuramente non è possibile che anche l'elemento quantitativo, sia l'elemento di gravità modale, sia l'elemento quantitativo, come dire, sia questo criterio differenziale. Come non può essere, e qui sono d'accordo con quello che diceva il pubblico ministero, l'elemento del dolo. Non può essere sicuramente l'elemento del dolo, e su questo, come dire, non torno, perché sul problema del dolo mi richiamo a quello che il pubblico ministero vi ha indicato, che non necessita del dolo specifico, è assolutamente soldato e non voglio parlare ulteriormente. Ecco, il problema è viceversa il tentativo di creare come elemento distintivo il dire ha causato un indubbio grave pericolo per la sicurezza pubblica. Tale criterio, ad avviso di questo difensore, non è un criterio convincente. Perché non è un criterio convincente? Il richiamato evento di pericolo è previsto dagli articoli 423 e 424, voi sapete benissimo, non meglio di me, che sono poi l'incendio e il danneggiamento seguito ad incendio, che sono entrambi collocati nell'apposito titolo 6, ovvero nei delitti contro l'incolumità pubblica. Ma, come dire, per sgomberare ogni campo, ogni dubbio in relazione al fatto che l'elemento distintivo non può essere quello, basta fare, e qui sicuramente l'avete fatto e lo richiamo molto velocemente, un paragone fra, un raffronto più che un paragone, fra il 419 e il 285. Dice questo: chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare alla devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. Leggendo comparatamente le due norme, cioè per il 285 chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare alla devastazione, contro chiunque fuori dai casi preveduti dall'articolo 285 commette fatti di devastazione e saccheggio. Anche qua, come dire, mi vergogno, ma lo faccio, come dire, per affrontare tutti i campi. È evidente, come da quello che sono andato a dire adesso, emerge chiaramente cosa? Che il 285 è un reato costruito in guisa di reato di pericolo, cioè ovvero a condotta anticipata, mentre la seconda, il reato di cui discutiamo adesso, è un reato di evento. E questo, come dire, è abbastanza esemplificato in maniera chiara dalle collocazioni, no? Cioè, nel momento in cui il nostro legislatore colloca un reato in un titolo del codice penale piuttosto che in un altro, evidentemente ha questo un senso. Per cui assume, ad avviso di questo difensore, un rilievo ai fini interpretativi il fatto che, mentre il delitto dell'articolo 635 si colloca al titolo 12, i due delitti 423 e 424 al titolo 6, il delitto dell'articolo 419 si colloca viceversa al titolo 5, immediatamente dopo reati ben più gravi, e questo credo che siamo d'accordo tutti, anche la pubblica accusa, immediatamente dopo i reati associativi e quelli di tipo mafioso. Per dire, che non è possibile tralasciare il contesto, tralasciare la collocazione normativa, tralasciare, come dicevo prima, la ratio della norma. Perché, tanto per capirci, ho finito con questa cosa, anche perché non mi piace tantissimo di parlare di diritto dopo che ne hanno parlato altri colleghi e soprattutto a dei giudici che lo dovrebbero conoscerle, e lo conoscono sicuramente, i reati... Le sentenze che portano il pubblico ministero, che quella famosa sentenza Avellino Napoli, io ho fatto di più, siccome, come dire, mi piace vedere le cose, appena ho visto che c'era una sentenza sulla partita Avellino Napoli, ormai la tecnologia ha raggiunto dei livelli sovrumani, cosa ho fatto? Sono andato su YouTube e ho schiacciato scontri Avellino Napoli, mi sono visto il filmato, fatelo, ce l'avete anche voi YouTube, ce l'avete anche voi anche il computer, fatelo, perché vedrete che quella sentenza lì e il raffronto di quello che è avvenuto quel giorno lì non c'entra assolutamente nulla con quello che è avvenuto a giorno, ma lì avviene una cosa specifica che i tifosi, more solito direi, penso per la morte anche lì di un tifoso dell'altra squadra, invadono il campo, devastano, io non c'è nessun difensore probabilmente di quel processo, devastano letteralmente tutto lo stadio, di più, prendono rappresentanti delle forze dell'ordine, vedetevi quella scena, prendono un rappresentante, un carabiniere, e lo lanciano letteralmente nello spogliatoio, come fosse una persona. Lì evidentemente c'era il reato di devastazione e saccheggio, perché è un caso diverso? Perché lì la finalità, il dolo, che ci deve essere sicuramente in ogni tipo di reato, era finalizzato a devastare quello specifico stadio, in quello specifico contesto, non a danneggiare vetrine nella città. Certo, quella sentenza si attaglia, ma non c'entra assolutamente nulla con quello di cui stiamo discutendo. Era un contesto molto limitato, lo stadio, non era stato, non c'era più niente, non c'erano le porte, non c'erano le bandierine, non c'erano le reti, non c'erano le panchine, c'erano i poliziotti e i carabinieri che erano finiti nello spogliatoio, c'erano forse gli spogliatoi. Ecco, lì sì, ma non qui. Perché quando voi andrete ad analizzare, e questo è il problema, l'elemento soggettivo, lì sì che la finalità era specificatamente quella di devastare quello stadio, e l'hanno fatto, qua no. E questo poi, come dire, quello che determina la differenza in quel contesto, la precisa volontà degli agenti era proprio quella di devastare quello spazio logistico che in quel caso di lì, in quel caso era lo stadio. Ma più che le parole, andate a vedervi filmato, perché poi dire, magari l'avvocato Mazzali c'ha l'occhio del difensore, poi schiacciate scontri Avellino Napoli e vi vedete il filmato, dura 2 minuti, vedete cosa è successo quel giorno lì, poi paragonatelo dal punto dell'elemento soggettivo a quello che è avvenuto a Genova. Ma vediamo, come dire, cosa poi dopo aver detto dal punto di vista della condotta, cosa ci vengono a dire i pubblici ministeri, perché in realtà è interessante questo processo qui, siccome è molto tecnologizzato, è bello andarsi a leggere quello che uno dice, ci sono le trascrizioni, si può ascoltare, quindi andiamo a vedere se quello che sostengono dal punto di vista della condotta, relazione al 419, è vero, s'attaglia a caso concreto, in qualche maniera, come dire, può essere giusto. Ci vengono a dire, un po' richiamando quella teoria che io chiamo del non necessita, vengono a dire, nel 419 non è necessario che il soggetto che pone in essere determinati fatti, che poi andremo in qualche modo a individuare nel loro elemento oggettivo, si rappresenti una finalità, quindi voglia ottenere un determinato risultato, ma è sufficiente sotto questo profilo che in qualche modo, non so se è un intercalare o se in realtà ci credono, in qualche modo come? Cioè, in qualche modo, cioè così, in un qualche modo che però non viene specificato, egli si sia semplicemente rappresentata ed abbia voluto la commissione di uno di quei fatti che rappresentano il presupposto oggettivo della devastazione e del saccheggio. Ma mi rappresento, al di là di cosa significhi in qualche modo, ma perché se io mi rappresento la commissione di uno di quei fatti che sono prodromici, cioè il 635 e il 624, devo rispondere di devastazione e saccheggio? Cioè qual è l'escus logico del ragionamento? Cioè se io in qualche modo, poi vabbè, lasciamo stare, mi rappresento che sto compiendo un atto di furto o di danneggiamento, rispondo di devastazione. Perché? E perché? Se io mi rappresento un reato che è previsto dal nostro ordinamento, ne devo rispondere di un altro? Perché? Così? Perché adesso dal 2001 in avanti è diventato di moda il reato di devastazione? Adesso, siccome, come dire, le mode vanno sempre sviluppate, ieri ho visto che a Roma, che sono sempre i primi, adesso ci hanno messo la garante del terrorismo, adesso poi speriamo che non venga prevista la pena di morte in qualche maniera. Ecco. Qui manca un passaggio logico, cioè se io mi rappresento di commettere il reato di furto e di danneggiamento, risponderò di furto e di danneggiamento, forse dirò una banalità, voi direte ce ne poteva rimanere anche a Milano piuttosto che di venire a dire queste banalità, però in realtà è quello che testualmente ci ha detto la pubblica accusa, per poi proseguire. Siccome, come dire, in realtà il problema della pubblica accusa, che poi adesso non è che, diciamo che a 20 banalità mi interrompete e dite basta banalità, il problema della pubblica accusa è che poi andremo a vederlo nello specifico, non ha la prova, cioè per esempio per parlare della Cugnaschi che ha partecipato materialmente a tutti i danneggiamenti, perché io quando ho visto il campo di imputazione e non conoscevo gli atti, ho detto mamma mia, la Cugnaschi è superwoman, ha fatto tutto lei, ho immaginato, come dire, l'eroina. Poi però andiamo a vedere cosa ha fatto, perché siccome il problema della pubblica accusa è questo, che non ha la prova della partecipazione, del danneggiamento degli imputati, dei miei ma credo anche degli altri, a tutti i comportamenti che gli attribuiscono, deve cercare di arrabattarsi meglio, devo dire, non faccio neanche un grande complimento alla procura di quello che hanno combinato a Milano, dove, come dire, sono sempre i primi negli ultimi e quindi hanno detto delle robe aberranti, però si è posto il problema e giustamente se lo doveva porre, che poi è il problema del requisito della prevedibilità. Ci vengono a dire, dice, forse sotto questo profilo un ulteriore scrupolo che ci fa il pubblico ministero è quello di eventualmente richiedere, bontà loro, la sussistenza di quello che è il requisito minimo da un punto di vista soggettivo che distingue la configurabilità di determinate norme con una responsabilità individuale rispetto a situazioni di responsabilità oggettiva, perché stavamo arrivando lì, con il ragionamento di non necessità, poi alla fine probabilmente hanno detto no, non può essere così. E quindi dicono, richiedere quindi un requisito di prevedibilità, vale a dire, non è necessaria, non necessita, ricordo, la piena coscienza e volontà del soggetto di compiere quell'atto per commettere questo fatto, ma evidentemente rendersi conto che ciò avviene